e viene fuori la parola. E quanto si è in tanti, no? Tanti, tanti, tanti. Però ancora nessuno dentro la folla ha fatto una scelta per Dio, per Gesù. Il discepolo ha fatto una scelta, ha ascoltato e è diventato discepolo della parola. Non ha consacrato ancora tutta la sua vita alla parola, al regno di Dio. È discepolo, ma è ancora instabile, non so come dire. Il discepolo può ritornare indietro. L'apostolo è colui che è stato costituito da Dio, cioè ha ascoltato, l'ha seguito e ha deciso di donare la sua vita a Dio. C'è una differenza tra il discepolo e l'apostolo. Infatti, la scrittura dice che è Dio che costituisce. Quando è che si costituisce una cosa? Quando la fai da zero. Il cuore dell'apostolo è un cuore che Dio ha cambiato, infatti lo manda. Quindi non è il semplice discepolo. Vorrei che capisse queste cose qui nel Vangelo. Per carità, benissimo essere discepolo, ma l'apostolo è un pizzico di più. Ipotesi, tu vedi questo mondo qui che va bene ma anche maluccio. La folla dice, che tempi cattivi, speriamo che il Signore faccia pensa pulita. Oh, guarda, quello fa miracoli. Alla fine è un polverone e basta, capito? La folla fa tanta polvere. Infatti Gesù scappava via dalla folla, non la voleva, perché travisava il suo insegnamento la folla. La folla faceva capire a quelli che avevano bisogno veramente che lui era un grande guaritore e basta, invece il Signore non voleva essere un grande guaritore. È molto di più. La folla inganna, manipola il messaggio di Gesù e quindi non ti aiuta a te che ti vuoi avvicinare a Gesù. Dalla folla, da tutte queste chat, state lontani, perché la fede non nasce dentro le chat. Bisogna diventare discepoli, bisogna che tu ascolti la parola personalmente, allora ti senti capito, guardato, conosciuto e lo segui. Quel Vangelo ti ha parlato, lo segui. L'apostolo di più. L'apostolo è colui che non solo l'ha seguito, ma è rimasto preso dalla parola, ha capito che gli deve consacrare la vita. Allora, prima parlavamo con qualcuno. Che fa l'apostolo in questa città? Che dovrebbe fare l'apostolo, l'apostolo? Non pensate che siano solamente preti. Non fanno bene le cose in questa città? Che fa la folla? Accusa quello, accusa quell'altro. Che fa il discepolo? Cerca di cambiare vita a lui, ascoltando la parola. Che fa l'apostolo? Vedo quella mamma che sola, c'ha tre figli, non sa come educarli. Che fa l'apostolo? Chiama un'altra mamma, insieme consacra la propria vita per quella famiglia. Questo è l'apostolo. Perché sente il mandato da Dio, lo manda a Dio a fare il bene. Perché se non ci sono gli apostoli, non c'è la Chiesa. L'apostolo perde la faccia per quello che crede, il discepolo si è morto. C'è sempre una porta aperta dietro. L'apostolo è costituito, capite? Dio lo costituisce per inviarlo, per mandarlo in questo mondo. Ci sono gli apostoli, ci sono i sacerdoti, ma non è vero, ci sono tanti laici che sono, lavorano più dei sacerdoti. Ecco, questa è una cosa per capire. Allora, apostoli del regno, no? E vediamo come il Signore li ha presi. Ecco, e tutto parte da che cosa? Dalla compassione di Gesù. Gesù ha compassione delle folle, le vede stanche, esaurite, depresse, a cui manca il pastore, manca la vita, manca, non sa dove andare. E questo dice. Guarda i discepoli, vedete com'è, guarda i discepoli e dice, oh, che aspettate? Fate questo passo, eh? Guarda i discepoli e dice, la messa è molta, ma gli operai sono pochi, sbrigatevi. Sbrigatevi. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Naturalmente l'iniziativa è di Dio. Chiamate a sé i suoi 12 discepoli e deponete sui discepoli. Cioè, lui trasferisce sui discepoli e sui futuri apostoli anche tutto il suo potere. Diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Quindi a questi 12 discepoli che saranno apostoli gli dà i suoi stessi poteri. Quali sono i poteri? Sugli spiriti impuri per scacciarli, guarire ogni malattia e ogni infermità. Sapete perché sono stati indicati questi poteri? Perché nell'antichità alla presenza di questi poteri si capiva che era arrivato il regno di Dio. Quindi quando qualcuno faceva questo, questo era il segno che il regno di Dio era già noi. Ecco, alla fine poi dice i nomi di questi discepoli e apostoli e poi li invia, però subito non li invia dappertutto ma li invia solo agli ebrei, cioè ai giudei. Poi dopo sappiamo che la Chiesa allargherà la casa di Israele, non sarà solo Israele, ma Israele sarà tutte le nazioni, no? È interessante poi come termine dicendo strada facendo, camminate, predicate, dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Il Regno dei Cieli, predicate, è vicino, però fate queste cose qui, se no la gente non capisce. Adesso voi questo Vangelo così ricco vi mettete dentro, magari state nelle folle, magari vi sentite un discepolo, magari vi sentite una di quelle persone che hanno bisogno d'aiuto, oppure se sentite dentro il vostro cuore, guardate, entrate dentro questo Vangelo con una lettura nuova questa sera, no? Cosa mi vuole dire la parola di Dio questa sera? Dove sono? Dove mi trovo? Che cosa mi ha colpito, no? Ecco. Ritorniamo a fare questa cosa qui, no? Perché questa parola comunque è per noi, è per me. Mi illumina nella vita, mi fa capire. Quindi adesso prendetevi un po' di tempo, rileggete, guardate le cose, sentite la vita di questa parola.
Quando per esempio incontro la Cananea, stando al Vangelo di stasera, Gesù non doveva parlare alla Cananea, non doveva fare un miracolo. Infatti Gesù gli dice: ma perché mi dai fastidio? Tu sei una Cananea, non sei il popolo santo, no? Io sono venuto per il bene. Ma vi ricordate cosa gli dice quella donna? Sì, signore, ma anche i cagnolini che stanno sotto il tavolo dei tuoi padroni si nutrono delle briciole. E Gesù che ci ha visto una fede così grande che nemmeno nella casa di Israele aveva trovato. Allora si apre a tutti, no? È un passaggio chiaro del Vangelo. Quindi anche i pagani diventano di Israele secondo lo Spirito, non di Israele nazionalistico, ma di Israele, anche noi siamo Israele adesso. Israele è colui che ascolta e vede. Anche noi siamo Israele. Da pagani siamo diventati Israele, siamo diventati figli di Dio. Per natura noi eravamo pagani, nessuno non si sarebbe dovuto riconoscere da noi. Ma poi ogni persona che ascolta la sua parola è per me di Gesù, fratello, sorella e madre, altro che pagano. E infatti lui si meraviglia che i pagani a volte hanno più fede di quelli che avrebbero dovuto avere da qualche soldati giudei.
qualcosa, quello che, questo è un Vangelo che tocca tanti temi, no? Una cosa che negli ultimi anni è stato con la gente, vado pensando sempre di più, no? Anche perché ho letto anche altri autori che guardano il nostro panorama occidentale così e cominciano a pensare che i tempi che stiamo vivendo sono proprio tempi molto diversi, no? Da quelli di 30 anni fa, 20 anni fa. Allora, l'ideale della predicazione, noi dobbiamo pensare che sia quello, l'ideale vincente della predicazione, non è che predica alle folle oggi. Forse qui nella nostra terra marchigiana ancora si può dire un po' che siamo un po'. Si può ancora predicare il Vangelo così: convertitevi! Voi state male perché non osservate i comandamenti. Se osserverete i comandamenti sarete. Cioè, questa mentalità che dal pulpito il sacerdote deve predicare così, secondo me è altra volta, e anzi è già sepolta. Però in alcuni ambienti è ancora dura. Che ci sono sensi di colpa, perché tu pensi che la tua vita magari. Ma oggi le cose stanno cambiando radicalmente, voi guardate i vostri figli, ve ne accorgete subito. Questa gente che non viene ammessa, innanzitutto non è di serie B, e poi tranquillamente ti dimostra che non ha bisogno di te. Scusatemi se lo dico, se lo dice un sacerdote, stanno tranquillamente bene nel fare quello che fanno. Un po' di tempo fa noi dicevamo, no, non è vero che stanno bene, si pentiranno e torneranno tutti. Non lo so, secondo me è cambiato proprio il mondo. E allora qual è il compito dell'Apostolo oggi, secondo questa visione? Non devi fare più niente l'Apostolo? Io credo che invece dobbiamo fare gli Apostoli in una forma nuova. Non dobbiamo andare a cercare il peccatore, colui che può tornare a messa tutti i giorni. L'Apostolo deve annunciare la gratuità dell'amore di Dio. Io il bene lo faccio non perché tu devi tornare in chiesa. L'Apostolo oggi è uno che vive bene l'amore, che vive gratuitamente la sua vita e che senza predicarlo con la bocca fa capire che dentro di sé c'è Dio, c'è l'amore, c'è la gratuità. Non immaginiamoci più questa predicazione verso i lontani, che i lontani capiranno un giorno e vengono messa. Perché tante volte, scusate, i lontani stanno meglio di noi, si può dire questo? Ma sono più allegri, vanno a parlare, si divertono. Io lo dico senza. Certe volte sono più allegri di noi. Quindi non penso che devono a inginocchiare, tornare verso di noi. Ma credo che Dio ci sta facendo diventare non un apostolo dell'altro. L'apostolo è colui innanzitutto è mandato da Dio. Ecco, questo uno lo sente dentro, capite? Ora, i pagani non sono ancora mandati da Dio, ma tu sai, hai conosciuto Dio, hai conosciuto la sua gratuità, hai conosciuto il suo perdono, gratuito. Tu sei apostolo se hai conosciuto questo amore gratuito. E allora questo amore c'hai voglia di darlo così come si è donato a te. In questo senso dobbiamo essere apostoli. Poi, che le folle erano stanche, ci sta anche questo, non è che oggi le folle non sono stanche. Tutti siamo stanchi. Ma secondo me siamo stanchi perché non sappiamo metterle insieme, non sappiamo vivere insieme, non sappiamo gioire di un fratello, di un sorriso, non sappiamo condividere più niente. Siamo persi, quindi Signore anche oggi, no, vedrà sicuramente la stanchezza, la sfiducia delle persone, ma non pensate che dobbiamo dare a dire tu hai sbagliato tutto, vieni qua. No, dovremmo essere noi maestri di questo amore, di questa condivisione, di questa gratuità, che paradossalmente non chiede niente all'altro. Io non dico neppure di andare a messa, ma sarà lui, se la tua fede è bella, a seguirti. Non possiamo immaginare che noi facciamo bene tutto quanto. Alcune cose non le facciamo bene nemmeno noi. Quello che di noi può essere bello è quello che ha fatto Dio. E quella gratuità, quella bellezza, no? Allora, anche oggi il Signore ci dice, no? Io penso che voi l'avete capito questo, e non siete stupiti. Avete capito che se voi non siete toccati dentro, cioè, non convincere gli altri, dai, vieni, fa l'adorazione, come se devi capire per forza l'adorazione. Quello che tocca il cuore è qualcosa che ha toccato te, la gratuità di Dio. L'Apostolo è mandato da Dio in questo mondo che evidentemente è diverso da 100 anni fa, è diverso da 200 anni fa, e quindi il Vangelo si incarna oggi in questo mondo qui. Non pensiamo che la gente sia stupida. Molte delle intelligenze migliori del mondo non stanno dentro la Chiesa oggi. Nel Medioevo era il contrario. Tutte le intelligenze più grandi stavano dentro la Chiesa. Oggi le intelligenze, i grandi pensatori, molti non stanno dentro la Chiesa, stanno fuori. Quindi non possiamo pensare che noi dobbiamo stare sopra il pulpito e dire agli altri quello che devono fare. Non si fa così l'evangelizzazione. Oggi l'evangelizzazione non si fa così pensando che noi possiamo parlare di tutto. Ma si evangelizza con umiltà, con mansuetudine, si cammina accanto alle persone e li si aiuta a vedere che sono meravigliose e che possono arrivare a pensare a un Dio creatore e che anche ci ama così tanto fino a dare la vita. Chiaro, io non lo so che anche oggi ci sono tante sofferenze, no? Ma forse ci dobbiamo abituare a una Chiesa ancora diversa, no? Dove la sofferenza non è più solo quella classica, no? È proprio che oggi questa vita che è diventata così, si pensa a tutto, no? Forse può, per qualcuno può non avere più senso vivere. E allora il nostro apostolato invece è quello di ricondurli a Dio, ecco, è quello di, che ne so, qui Gesù dice, no? Scacciate i demoni, purificate i lebbrosi, no? Chiaro, questi erano i segni del male al tempo di Gesù. Ma quali sono, per esempio, quali sono i demoni di oggi? I demoni di oggi quali sono? Non so come dire una volta, capite? Le dipendenze insospettabili dentro le persone più normali, dipendenti insospettabili. Insospettabili. Quindi, quando Papa Francesco diceva di uscire, di cambiare mentalità, ci aveva perfettamente ragione. Voi andreste a predicare la gente di oggi come facevano la gente, i missionari 200 anni fa? Ma siete ridicoli. A chi parlate? Solo a voi. Quali sono i nuovi demoni? Quali sono le nuove schiavitù? A volte è proprio il benessere. Questo benessere senza senso a volte. Chi l'ha detto che dobbiamo star bene e basta? Bene, cioè, dobbiamo star bene, non ci dobbiamo amare mai. Questa è la schiavitù. Ci sarà un senso più profondo alla vita che solo star bene? Non sappiamo più perché stiamo bene? Ma tante cose, capite perché? Quindi il fatto che questa società si è evoluta tanto, purtroppo però, come ha detto il Papa nell'ultima enciclica, sta costruendo la torre di Babele. Che la porta invece, e così questa umanità non cresce di più, la persona non cresce di più, ma cresce di più, cioè non c'è una crescita in più della persona. Tanta tecnologia, ma non c'è la crescita della persona. Quindi quali saranno i nuovi apostoli? Quelli che non disdegnano di camminare con gli altri e con la loro pace, con la loro salute. Aprono le porte anche a questi cuori che non si sono più rivolti a Dio. Quindi è un grande lavoro per la Chiesa del futuro. Se voi leggete le cicliche, l'ultima cicliche, veramente, ma c'è anche da capire, da pensare, bisogna usare anche l'intelligenza. Non possiamo non usare l'intelligenza, scherzate. Ma che pensiamo noi che tutti devono venire qui dentro la Chiesa, anche quelli che non vengono, che la pensiamo che la Chiesa abbia questo interesse di far tornare tutti fisicamente dentro? Ma il mondo è talmente grande, capite? Cos'è il regno di Dio? Non è la Chiesa il regno di Dio, è anche la Chiesa, ma molto di più. Il regno di Dio sono tutti gli uomini, tutti. E noi siamo apostoli del regno di Dio, non per le lettere, poi chiaro per il richiamo, ma apostolo della tua vita, insomma tu devi capire, papà, mamma, devi capire se la tua vita, se hai trovato il senso della vita, se sei contento dentro, se tu sei contento dentro, puoi essere apostolo, puoi dare la tua vita per gli altri, perché ti accorgi che manca questa consapevolezza a volte, no? E ti ripeto, no? Il Signore ci dà questa, ci manda, ci costituisce, in un certo momento uno sente proprio la passione per gli uomini, no? La passione, l'amore per gli uomini di oggi. Ecco, quando vediamo le cose che non vanno, però non ci muoviamo nessuno, no? Mi avete sentito dire questi due anni chissà quante volte queste cose. Quando la passione per l'altro si limita a fare una piccola denuncia, ma non c'è lo scomodarsi della vita, non c'è il perdere la propria vita, vuol dire che non è fatto il passaggio dell'apostolo. Perché è pronto? E che perde la faccia. Però io vi assicuro che se perdi la faccia avrai una gioia infinita. Se la perdi per il Vangelo avrai una gioia infinita. Era un po' come il Vangelo di oggi, no? La prima lettura, che a quella povera vedova gli era rimasta un po' di farina per mangiare lei e il figlio. Dio gli dice: dammi la tua farina che la mangiamo insieme, il profeta Elia. Dammi quella poca farina che ti è rimasta perché ho fame, gli ha detto. E lei, se non gli avesse dato quella farina, non avrebbe sperimentato l'amore di Dio. Ecco, no? Questa farina poca che c'è rimasta, non ce la teniamo stretta. Condividiamola e doniamola anche, no? Quindi io non so, io penso che c'è un futuro grandissimo per la Chiesa, ma sarà molto diversa da quello che abbiamo conosciuto noi, molto. Quindi apostoli, Signore li sta creando, certo. Quindi non bisogna aver paura delle persone, no? Anche di quello che non capiamo, no? Bisogna andarci in mezzo alle persone. Sembra, no, che sono tutti contenti, qualche volta è vero, però poi questa contentezza è come uno specchio, tu ti guardi, ti guardi, ti guardi, non ti manca niente, ma ti manca tutto. Quindi se andiamo da loro con spavalderia dicendo convertiti perché tu non conosci Gesù, quello ti dice, ma guardati, prendimi questi chiarimenti. Ti vuol dire no? Non dobbiamo far così, perché chiaramente, giustamente ci meritiamo delle risposte. Bisogna avvicinarsi a capire con intelligenza, no? Perché questa società che sta benissimo, sempre detto che sta benissimo, sta pensando al suicidio? Perché evidentemente questo bene non è così profondo. Se sta contemplando come fine della vita il diritto a togliersela, vuol dire che questa pendenza tanto decantata è fragile. Allora lì attecchiscono le dipendenze, elegantissime oggi, eh? Le dipendenze di oggi sono molto eleganti, però legano tanto. E io credo che il Signore darà a noi apostoli la capacità di scacciare questo tipo di demoni con l'esempio, con la vita, con la parola. Dobbiamo imparare. Però ci vuole tanto rispetto delle persone, capite? Entrare nei cuori delle persone. Io ultimamente, purtroppo, nella Chiesa, tra i cristiani, quelli che stanno seguendo, poche volte ho visto questa passione per l'uomo. La vedo forte di più tra quelli che vanno in Chiesa, capite? E per questo bisogna aprire gli occhi, no? Bisogna aprire gli occhi. Ci sono cose già molto belle, ma penso che lo Spirito Santo ci sta aprendo gli occhi, ci sta dicendo di vedere il bene dove sta, il bene può stare anche a persone che non sono credenti. Dobbiamo accettare che persone che non vengono a messa possono avere tante cose belle e dobbiamo collaborare con loro. Non è possibile che noi rimaniamo chiusi, capite? Imparare, guardare, apprezzare. Poi è stato detto, no? Bisogna pregare. Comunque gli operai che siano sacerdoti o no, rimanda a Dio. Quindi Dio non sta abbandonando questo mondo. Credo che c'è una canzone che dice, insieme a quel cantante Alfa, che dice: io non credo, non so, però chi ha creato il mondo deve essere stato innamorato. Bellissimo, il mio ragazzo abbia avuto questa intuizione, non crede, però io non so chi ha creato il mondo, però chi ha creato il mondo era innamorato. Avere questo sguardo qui, capite? Questo ragazzo, senza saperlo, c'ha più fede di me. Perché ha visto il mondo con gli occhi di Dio. E allora noi dobbiamo cambiare mentalità, convertirci tutti. Io non riesco più a pensare a questo mondo, che adesso tutti devono fare peccatori, mi batto il petto. No, basta, battersi il petto. Bisogna anche dire quanto sei bello Dio. Ma quanto è bello questo mondo che hai fatto. Io mi do posto di così oggi, pensando a vedere che il mondo è bello. E vanno incontro a tutti, no? Con la bellezza, con la gratuità. E poi, certamente, è questa bellezza, questa vita condivisa che può liberare la vita di altre persone. Ma la Chiesa ha tante compiti, no? Non a caso le prime parole di questa enciclica è magnifica umanità. È tanto bella la vita che Dio ha creato. Non possiamo partire dal peccato per evangelizzare, se no, la tristezza infinita. Dobbiamo partire da quello di bello che ha fatto Dio. E il mondo, come l'ha creato Dio, è bello. Ci manca questa passione per la bellezza di Dio. È bello, non siamo riusciti a distruggerlo e probabilmente non lo distruggeremo mai. Perché Dio lo ama questo mondo. Gli apostoli di oggi devono essere convinti che Dio questo mondo lo ama. Non che sta arrabbiato, che aspetta che noi facciamo penitenza, se no non ci salva. Ma dove andare questo mondo? Dove si va? Ci vogliono apostoli che amano la vita, che dicono: ma quanto è bello questo mondo, Signore. Ecco. Scusate se mi sono presa così lunga, ma perché voi siete nati pensando sempre all'apostolato. Ma l'apostolato non è solamente andare in un paese terzo, quarto mondo. Ormai dobbiamo farcelo qui. Ormai dobbiamo guardarci dagli occhi. Dobbiamo permettere anche che gli altri evangelizzino il mondo. Quante persone oggi che possono evangelizzare? Ecco, quindi è un mondo nuovo, quindi chiediamo al Signore che ci aiuti, no, a vedere questa bellezza. Certamente anche noi abbiamo momenti in cui siamo sfiniti a volte, però ecco, possiamo riposarci con anche questa parola. Io credo che sia immensamente più bello essere apostoli, perché diventa più leggera la vita. E quindi siamo apostoli dove? Sempre, dappertutto, quello che fai, sempre. Preghiamo lo Spirito, ma che il Signore ci tocchi il cuore. Preghiamo per i nostri figli, i nostri nipoti, no? Però senza angoscia. Dimostriamo ai nipoti e ai figli che la vita è bella. Dimostriamolo con la nostra vita, ai figli. Non gli mettiamo in testa troppe nozioni su Gesù, ma facciamogli vedere com'è bello Gesù nella tua vita. Facciamogli vedere quanto è bello nella tua vita Gesù. Questo deve vedere. E per questo crediamo. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre,